voi ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di cucina, perché c'è un modo di cucinare che sembra andare un pochettino controcorrente. Niente fiamme alte, niente padelle che sfrigolano, niente tempi frenetici, solo calore dolce, temperature precise e tanta pazienza. Sto parlando della cottura a bassa pressione, una tecnica che negli ultimi anni ha conquistato sicuramente chef appassionati e persino chi fino a ieri pensava che cucinare fosse solo accendi, scalda e via. Perché? Perché promette cibi più morbidi, più succosi, più aromatici e promette anche ripetibilità e qualità. Diciamolo, porta un po' di scienza nella nostra cucina quotidiana. Allora, oggi vogliamo vedere come funziona e capire se si tratta di una moda, magari anche un po' passeggera, oppure ha un nuovo modo di pensare il cibo. E soprattutto come fare, come cucinare, cosa dobbiamo usare, cosa dobbiamo aspettarci quando usiamo questa tecnica in casa. Per tutto questo abbiamo invitato Andrea Rapanaro. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Carlotta.
Bentornato ovviamente. Grazie. Tu sei l'autore del blog cucina.li e sei un grandissimo appassionato anche di cucina a bassa temperatura.
Esatto, sì, questa è una. Io sono appassionato a tutto quello che collega la cucina alla scienza. Infatti, abbiamo parlato spesso di gelato e la CBT è una di quelle tecniche che tanto mi affascina proprio per il suo lato, diciamo, dell'essere, come la definisce Marco Pirotta, che è un po' diciamo il fautore di questo acronimo, comunque che ha codificato un sacco di tempi e temperature, una lente sulla cucina, come le tecniche progrediscono, questo tipo di cottura ci aiuta anche a progredire nel controllo che si ha sulla cottura e il controllo di un la consistenza di un alimento che...
Beh, diciamo che nulla di nuovo, anzi già nel passato, ma si parla addirittura del Settecento, insomma si trovano lì le origini di questo tipo di cottura, ci sono delle tecniche che vengono tramandate, però come stavi citando tu, questo grandissimo chef Marco Pirotta, è un po' lui che l'ha fatta riscoprire ai nostri tempi, ha coniato proprio questo termine e possiamo dirlo, tu lo conosci personalmente?
Sì, sono... Quando mi sono avvicinato a questa tecnica, cercare di fare un conticino nel passato, sarà stato forse verso 2016-17, forse anche qualche anno dopo, il primo riflesso comunque per me è sempre cercare di documentarmi su fonti affidabili per imparare qualcosa, imparare una nuova tecnica, e ai tempi c'erano i tre manuali della cottura a bassa temperatura di Marco Pirotta, ed è lì che ho scoperto appunto che insomma c'era una persona affidabile dalla quale si poteva andare a imparare. Infatti sono stato a un suo corso, a una sua masterclass nel 2019, che è stata veramente illuminante, perché proprio anche il modo di spiegare, il modo di trattare un argomento molto complesso anche con termini semplici, con concetti chiari, con regole chiare, aiuta molto nella comprensione di un tema che al giorno d'oggi non è niente di nuovo, perché si vede veramente ormai è molto sdoganato, quindi appena una cosa poi entra a MasterChef, no? Se ne comincia a parlare, poi comunque la gente naviga, si informa, si trova sempre più informazioni, anche tanta informazione scorretta, ed è facile avvicinarsi anche perché comunque l'attrezzatura oggi è diventata molto accessibile, attrezzatura casalinga. E quindi non ci vuole tanto per approcciarsi e fare qualche prova, cuocere una costina, cuocere un petto di pollo, banalmente anche un uovo, che è sempre un po', non serve neanche una macchina per il vuoto per cucinare un uovo a bassa temperatura.
Beh, poi però quando si fanno questi esperimenti si capisce immediatamente che a volte queste cotture poi falliscono miseramente, soprattutto se si fa un po' da soli, se, come stavi dicendo, si cercano delle informazioni nel web dove trovi davvero di tutto, per cui non si riesce a volte a capire che cosa è valido, che cosa no. Però in generale, perché poi questi esperimenti possono fallire?
Sì, il consiglio che do è quello sempre di cercare di incrociare le fonti al giorno d'oggi, proprio perché sempre di più ci si affida anche all'intelligenza artificiale, quindi non ne parliamo degli output che si ottengono su temi che non si capiscono, no? Ci si può far portare veramente molto fuori, affidarsi a argomenti espressi in modo molto corretto e molto credibile, ma a volte non completamente corretti. Però diciamo che se si va un attimino a informare, si trova letteratura, si trovano dei corsi. Sul mio sito c'è anche un corso sulla cultura a bassa temperatura online. Ed è abbastanza, non è complicata, nel senso bisogna magari cercare un pochino di fare delle prove, e soprattutto il consiglio che do è quello di cercare prima di tutto di lavorare in sicurezza, quindi non, specialmente quando si tratta di lavorare il pesce, di lavorare con la carne, e quindi cercare un attimino di capire quali sono gli step importanti per non, diciamo, mettere a repentaglio la propria salute, che comunque senza spaventare nessuno bisogna anche impegnarsi per farlo.
Allora, io poi chiaramente parleremo proprio di questo, perché è importante divertirsi, sì, cucinare, però il tutto in salute. Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così poi da casa gli ascoltatori, se vogliono, possono mandarci i loro messaggi. Scriveteci allo 076 321 11 13 oppure chiamate allo 0848 03 0808. Stavamo proprio dicendo appunto di Masterchef, no? Ci sono questi programmi, chiaro, c'è tanto show, probabilmente sono anche un po' costruiti, le polemiche sono tante, però alla fine in fondo sdoganano certi argomenti e invogliano la gente magari a rimettersi ai fornelli, a sperimentare. In fondo non è tutto male.
No, assolutamente, adesso non è che volevo demonizzare niente, volevo semplicemente...
No, era una riflessione.
Certo, era solo per dire che quando determinati temi finiscono in trasmissioni o al giorno d'oggi, anzi sui social probabilmente hanno una visibilità anche maggiore, su profili molto seguiti, a trasmissioni molto seguite, la gente poi, c'è chi prende paro paro e magari non si fa tante domande, chi invece lo prende come spunto e poi va a informarsi. Capita spesso anche a me, anche con le canzoni, magari sento una canzone alla radio e poi scopro un nuovo artista, voglio dire, ognuno prende e usa le informazioni come preferisce.
Beh, comunque dicevamo, tu sei autore di questo blog www.cucina.li, ci si trova tantissime ricette, materiali, corsi, insomma chi più ne ha più ne metta, quindi anche tu sei divulgatore ormai, sei anche molto social, quindi spesso quando partecipi, come oggi, riprendi la trasmissione, la condividi e fornisci tu stesso dei contenuti. Si diceva di Pirotta, tu l'hai proprio incontrato recentemente, poi stai preparando, dacci una piccola anteprima.
Sì, sono stato a trovarlo a Milano, perché da qualche mese ho iniziato un podcast che nella quale la prima stagione si parla essenzialmente di gelato, e dalla seconda stagione, che inizierà verso marzo, volevo uscire un pochino anche dal tema del gelato e trattare temi più ampi della gastronomia, quindi sono andato a trovare Marco Pirotta proprio per parlare di CBT, quindi è da poco uscito il suo volume 3.0, un altro mattone che tratta, diciamo, ingrandisce ancora di più nella sua lente tecniche che aveva ancora lasciato un pochino più inesplorate e che ha voluto approfondire con questo nuovo manuale. Quindi abbiamo parlato parecchio del suo nuovo libro, abbiamo parlato del suo approccio alla ricerca e come questa sia una parte fondamentale del suo essere, no? Dopo che è uscito dalla ristorazione, o comunque l'ho accompagnato anche lì. E io trovo sempre interessante anche scoprire un pochino le persone dietro ai fornelli, dietro ai runner e quindi si è chiaramente parlato anche comunque di lati personali, famiglia, insomma... Se volete trovate il podcast su Spotify, ecco.
Allora abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto? Pronto, signora Sonia?
Sì.
Buongiorno.
Pronto, buongiorno. Allora, io confermo che ho fatto diverse esperienze con il runner, temperatura, cottura, bassa temperatura.
Dovrebbe abbassare un pochettino la radio, perché sa cosa, signora? Sentiamo l'eco dietro la sua voce della radio.
Allora la abbasso subito, aspetti, solo un secondo.
Gentilissima.
Ecco fatto.
Grazie. Allora ci diceva, ha provato il runner.
Devo constatare veramente che la cottura a bassa temperatura, le carni escono perfettamente, sono molto buone. L'unica mia domanda da fare sarebbe questa: io non faccio cuocere carni a bassa temperatura se non sono congelate, proprio per una questione di sicurezza, e mi chiedevo se questa è una buona cosa. Ecco.
Fa bene a chiedere, signora, perché magari le smontiamo un mito. Congelare la carne non porta a benefici come quando lo si fa con il pesce. Il motivo per cui lo si fa con il pesce è perché è per la prevenzione dell'anisakis, che non è un batterio ma è un parassita, è un vermiciattolo che muore a temperature sotto lo zero e a temperature elevate. Quindi se andiamo a cuocere un alimento, questo muore. Nella carne non c'è l'anisakis, quindi non c'è nulla da uccidere a temperatura negativa. E anche quando parliamo di batteri, i batteri non muoiono, ma semplicemente si fermano e non proliferano. Mentre quando un pezzo di carne, così come anche il pesce, attraversa la temperatura tra i 10 gradi e i 40, abbiamo quella fase chiamata la fase alta di proliferazione batterica. Quindi paradossalmente, se lei non scongela il pezzo e lo mette direttamente in una vasca calda, non porta neanche benefici, anzi è anche più, senza volerla spaventare, ma anche più rischioso, perché quando si lavora, quando si va a cuocere a bassa temperatura, è importante che la carne o l'alimento che si va a mettere sotto vuoto sia a temperatura di frigorifero, 3 gradi, 4 gradi, e non a temperatura negativa, perché sennò deve prima scongelarsi e poi arrivare lentamente alla temperatura di cottura. E la secondo requisito è che la temperatura dell'acqua del bagno del runner sia già a temperatura di cottura, quindi se lo devo cuocere a 53 gradi, 56, quello che è, il bagno deve essere a quella temperatura quando inserisco il mio pezzo di carne. Questa cosa ci aiuta a percorrere il più in fretta possibile la temperatura del pezzo di carne, dai 3 gradi alla temperatura di cottura. Stessa cosa si finisce la cottura, è sempre bene mettere il pezzo in acqua e ghiaccio in modo da attraversare di nuovo con la temperatura in fretta, prima poi di finirlo in padella anche tranquillamente il giorno dopo.
Grazie mille.
Prego.
Molto gentile, grazie.
Grazie a lei, Sonia, grazie.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
Ecco, comunque è importante, noi dalle domande dei nostri ascoltatori impariamo sempre tantissime cose, magari esula un pochettino dalla cottura a bassa temperatura, visto che hai citato la scongelazione delle carni, perché ci sono poi tante persone che fanno degli errori e
senza saperlo,
magari imitando anche quello che viene visto, come si diceva, sui social o viene tramandato da altre persone. Un classico è scongelare molto velocemente la carne per guadagnare tempo, magari metterla in un contenitore con l'acqua. È lì che si rischia battere.
È sempre meglio evitare, nel senso, anche quando facciamo delle grigliate in estate, di lasciare la carne sotto il sole 3 ore prima di fare la grigliata, proprio per lo stesso motivo. Allora non è che adesso la signora è in pericolo di vita perché ha messo il pezzo congelato in acqua, cioè, nel senso, non creiamo allarmismi, però non è una buona pratica, e per esempio in un ristorante sarebbe pericolosa proprio per le moli di lavoro che si fanno. Insomma, prima o poi non ti va bene, perché se quel pezzo, ci sono delle regole chiave, magari possiamo fare un passetto indietro quando andiamo a cuocere gli alimenti sotto vuoto. La prima cosa è che l'alimento debba essere sotto vuoto in una busta apposita per la cottura, ok? Quindi le buste del macellaio spesso non vanno bene. Questo probabilmente è un altro errore che molte persone fanno: già che vado dal macellaio me lo faccio mettere sotto vuoto da lui e poi io lo vado a cuocere.
Facciamo un passo indietro ulteriore, partiamo dal presupposto che magari tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che proprio non ha mai sentito parlare di cottura a bassa temperatura e si immagina, ecco, tengo magari semplicemente solo i fornelli più bassi, invece è una tecnica ben precisa che prevede appunto la cottura con delle temperature molto inferiori rispetto ai metodi tradizionali, generalmente parliamo di 50-70 gradi, corretto?
Beh, insomma varia a seconda dell'alimento. Il pesce lo possiamo cuocere anche sotto i 50 gradi, la carne generalmente sono temperature che vanno dai 50 ai anche a volte qualcosa sopra i 70 gradi quando abbiamo dei pezzi con tanto connettivo che lasciamo cuocere per parecchie ore, tipo la guancia, la pancia di maiale, le costine, insomma quei pezzi più grassi e più ricchi di connettivo. E le verdure che sono cotture che vanno al di sopra degli 85 gradi, più per un motivo tecnico-scientifico che la reazione che avviene per dire che un alimento è cotto è che ci sono delle reazioni di base che devono avvenire. Nel caso delle verdure abbiamo la verdura che passa da cruda a cotta quando la cellulosa si trasforma in glucosio, ed è un fenomeno che avviene sopra gli 84 gradi. Quindi se trovate una ricetta che vi dice cuocete le carote a 70 gradi per 4 ore, cancellate quel sito perché gli fa una sauna alla carota a quella temperatura, ecco. Manco quello.
E comunque il cibo viene spesso inserito in questi sacchetti sottovuoto, immerso poi in un bagno.
Giusto, con un bagno termostatico, quindi allora abbiamo attrezzatura di base, una macchina che ci mette sottovuoto gli alimenti in un sacchetto apposito per la cottura. L'alimento sottovuoto viene immerso in un bagno termostatico per il quale ci serve un runner, che non è nient'altro che un apparecchio che scalda e fa circolare l'acqua a una temperatura costante per un tempo che decidiamo noi. A fine cottura l'alimento è cotto, dopodiché c'è sempre una fase di finitura, non sempre, a volte lo tiriamo fuori e lo mangiamo, a volte lo abbattiamo e poi lo finiamo in padella, in forno, sul grill.
La nostra ascoltatrice, la signora Sonia, ci ha detto: io ogni tanto uso il runner. A cosa si riferiva?
Questo è il runner, è il circolatore di acqua, quindi quello termoriscaldatore, insomma quello che scalda l'acqua.
Quindi se io volessi cimentarmi ho comunque bisogno un po' di attrezzatura.
Qualcosina, sì, diciamo un runner, una macchina per il vuoto che può essere a estrazione, quelle semplici da casa che succhiano,
ma anche quelle che abbiamo normalmente per mettere i cibi sotto vuoto,
sì,
per la conservazione, vanno bene?
Allora van bene, l'ideale sono sempre le macchine a campana che a casa poche persone hanno, quelle che hanno in macelleria per esempio, no? quelle fanno un vero vuoto. Le macchine a estrazione fanno un vuoto sottottimale, non saprei come dire, non, perché è proprio per la tecnologia che viene applicata. Io ho una di quelle proprio perché a casa non è che c'ho posto per una macchina a campana, però sì, macchina estrazione, sacchetti, runner e poi una vasca oppure una pentola grande capiente nella quale possiamo inserire il nostro runner e l'acqua.
Ci chiedono quali sono i vantaggi di questo tipo di cottura.
Vantaggi sono molteplici. Partiamo dal presupposto che questa cottura nasce sì, per migliorare la cottura degli alimenti, ma il vantaggio principale, che è più evidente nella ristorazione, però lo si può anche applicare a casa, è la prima cosa è che la cottura viene effettuata durante momenti morti. Quindi io la cucina magari chiude e poi fanno partire i runner che vanno tutta la notte per le cotture lunghe, per esempio. Quindi è un processo parallelo. La cosa principale però è la riproducibilità della cottura. Abbiamo un tempo e una temperatura che non variano. Cioè variano nel senso a seconda magari del taglio del pezzo o del tipo di carne, del tipo di alimento che stiamo cuocendo. Una volta che io ho il mio filetto, lo cuocio sempre uguale, 3 ore a 52 gradi, per dirti. Poi ci sono dei parametri che sono molto precisi per determinati alimenti e ci sono dei piccoli range che vanno a dipendere semplicemente dalla tua preferenza. Il caso più semplice è l'uovo. Un uovo cotto a bassa temperatura non richiede la parte sottovuoto perché è un alimento che già ha il suo guscio. Io immergo il mio uovo a una temperatura che può variare a seconda del risultato che voglio ottenere. L'uovo che diciamo perfetto, quello in cui l'albume e il tuorlo hanno la stessa consistenza o molto simile, sono quei 62-63 gradi per un'ora, e l'uovo viene fuori che sembra un uovo in camicia, però senza la parte fuori della camicia che è più tipo un uovo al tegamino, ma è morbida come il tuorlo. Quindi abbiamo un uovo che si deposita magari su una vellutata, su un piatto, e poi si taglia, c'è questa fondenza che è molto tipica. Però lo posso cuocere anche un pochino più fermo, posso fare 65 gradi, posso cuocerlo anche un pelino più morbido ancora, insomma. Lì si può variare un pochino.
Allora, un ascoltatore ci ha scritto: sono stato invitato da mio cugino, che è un grande appassionato di cucina, e mi ha detto: vieni, ho preparato qualcosa appunto con questa tecnica, cucina a bassa temperatura. Mi sarei aspettato un brasato, una di queste carni che per noi significano lunga cottura, invece c'era un filetto cotto a puntino, morbidissimo, e sono stato impressionato molto positivamente.
Sì, il filetto è buono già quando lo si fa anche con una cottura normale, è evidente proprio quando viene cotto a bassa temperatura, perché quando vediamo la sezione del filetto, se noi facciamo una cottura standard, quindi anche a bassa temperatura come si usava magari già una volta, cosa significava? Lo faccio in padella, gli faccio fare la reazione di Maillard con un grasso, magari del rosmarino, dell'olio, gli faccio bene la crosticina. Il pezzo dentro rimane crudo, ma ha una bella crosticina. Poi cosa faccio? Lo metto in forno, generalmente con un termometro al cuore, per, non so, magari un'ora, 80 gradi, per dirti. E il risultato è già un ottimo filetto. Quando lo andiamo a sezionare, vediamo però una parte più marroncina verso l'esterno e più rosata, e fino magari quasi al sangue, al centro. La differenza è che quando io vado a cuocere quel pezzo a bassa temperatura, se nel forno devo mettere il termometro e aspettare che il centro fosse a 53 gradi, a bassa temperatura io cuocio tutto l'alimento a 53 gradi, quindi senza fare la padella, ok? Quindi cosa abbiamo? Un pezzo che ha un diametro di 10 centimetri che è completamente cotto a 53 gradi. Finita questa cottura di 3 ore, generalmente sono sufficienti, se sono sufficienti ci vuole un po' più di tempo, ecco, di 3 ore, noi lo tiriamo fuori prima dovremo abbatterlo, quindi metterlo in acqua ghiaccio o in un abbattitore se ce l'abbiamo. Il pezzo è di nuovo freddo, dopodiché io consiglio sempre di aspettare un giorno, il giorno dopo. Sì, perché la possiamo pianificare questa cosa, non è,
se
che
no, appunto ci
alla
vuole
minute.
Tanto tempo, insomma.
Allora, no, è tutto relativo.
Cucino il filetto.
È tutto relativo. Parlavamo dell'ottimizzazione dei tempi. Ottimizzazione dei tempi la si può fare anche a casa. Io, se ho la cena al sabato, io questa cosa la posso fare, che ne so, mercoledì sera faccio il mio pezzo, lo cuocio, lo lascio lì mentre guardo la televisione, lo tiro fuori, lo abbatto e lo lascio in frigorifero fino al sabato. Il sabato lo tolgo dalla busta, lo asciugo per bene, bello asciutto, con il mio grasso, un burro chiarificato, con rosmarino, insomma la stessa cosa che facevamo prima all'inizio, noi la facciamo alla fine, lo andiamo a cuocere in padella per fargli la crosticina, perché il pezzo così è proprio bruttino da vedere, oltre che cioè non è bello perché è tutto rosino, no? Quindi gli facciamo questa bella crosticina e generalmente gli diamo anche 10 minuti di forno, perché così si scalda anche al centro, non lo andiamo più a cuocere perché 10 minuti a 200 gradi si scalda e basta. Lo serviamo e a questo punto abbiamo una differenza, che non abbiamo più il grigio che diventa rosa al centro, abbiamo tutto rosa con una crosticina molto leggera tutto attorno, e il taglio è anche molto migliore.
E anche per quello che dicevi, molti ristoranti utilizzano queste tecniche, si portano tra virgolette già avanti,
certo.
Come dicevi, hanno nel frigorifero la carne già arrivata quasi a punto e poi fanno solamente la scottatura finale.
Esatto, questo è poi il principio generale della ristorazione, tutta la mise en place, e poi si fa la finitura quando il cliente ordina.
Se abbiamo una bella cena possiamo organizzarci, come dicevi, per tempo. Poi dicevi la sera, quando tutto hanno finito nelle cucine dei ristoranti, via che fanno partire i runner, parlavi di 3 ore di cottura, quindi tu puoi anche avviare e non curare?
No, ecco, quello magari, le cose che magari fai andare di notte non sono quelle che cuociono 3 ore, ma sono quelle che cuociono 12, 24, 36 ore. Quindi ti parlo della guancia, ti parlo delle, che ne so, Le costine, per esempio, hanno bisogno di 12 ore a 68 gradi. Una spalla, un'aletta di spalla, il cappello del prete, 24 ore, sempre anche lì sui 68, adesso a memoria, intorno ai 70 gradi. Sono sempre quelle temperature che servono. Applicate per lungo tempo, se noi guardiamo un cappello del prete, c'è sempre questa venatura di connettivo quando ce lo taglia al macellaio. Vediamo sempre, sembra come una, come si dice, come una bistecca, però con in mezzo questo tessuto connettivo che è molto tenace. Applicando una temperatura attorno ai 70 gradi per 12 ore, questo connettivo che all'inizio è duro e tenace si trasforma in un liquido, si scioglie. E questa cosa non solo va a arricchire il sapore della nostra carne, ma è anche piacevole proprio al palato, quindi diventa tutto morbido, succoso.
Tra un attimo rispondiamo a tutte le domande che
Sì?
stanno arrivando. Ci ascoltiamo prima Hey Soul Sister. Stiamo parlando oggi di cucina a bassa temperatura con Andrea Rapanaro, che è l'autore anche di un blog molto seguito di cucina, www.cucina.li. Come dicevo prima, trovate tanti spunti, tante ricette. Poi, visto che è molto social, lo trovate anche su Instagram se avete voglia di curiosare. Stanno arrivando, Andrea, parecchie domande. Appunto, un'ascoltatrice ci chiedeva proprio del filetto, come cuocerlo in cucina in cottura a bassa temperatura in forno, e diceva quando esce dal forno è solo tiepido. Beh, in parte abbiamo già detto, no, qual è la tecnica. Hai ancora qualche consiglio per lei?
Ah, quindi questo, insomma, quello che abbiamo detto prima, che finita la cottura, abbattimento, forno, beh, proseguiamo ancora un pochino in forno. Alla fine, generalmente, poi a seconda di quanto è grande il pezzo, c'è cioè un filetto, non è che diventa, ma al massimo un po' più lungo, ma lo spessore di un filetto, se è maiale o se è manzo, insomma, è sempre quello. Quindi se il filetto non è, ha avuto un'esperienza che era ancora non abbastanza caldo, si può continuare la cottura magari 20 minuti a 200 gradi, ecco, abbassare anche un pelino. Diciamo, lo scopo non è cuocerlo in quel caso, quindi sicuramente non bisogna esagerare, lasciarlo ancora un'ora, chissà che, perché poi dopo andiamo a rovinare gli effetti dell'ACBT, lo asciughiamo e tutto. Generalmente 10-15 minuti a 200-220 gradi sono sufficienti, non forno ventilato, mi raccomando, perché asciuga, ma forno statico. Sono sufficienti.
Ecco, ne approfitto proprio per chiederti perché alcuni piatti appunto risultano spesso asciutti, stopposi.
Beh, questo è l'effetto della cottura tradizionale. Allora, un esempio emblematico, se non siete ancora sicuri e volete provare la cottura a bassa temperatura e vedere veramente i benefici, prendete il petto di pollo. Il petto di pollo, io non ricordo l'ultima volta che ho cotto un petto di pollo in padella. Se non forse l'ultima volta che non avevo avuto tempo, ma io se no piuttosto non lo mangio, me ne preparo, tra l'altro magari per riallacciarci anche al discorso organizzazione in cucina, che tra l'altro avevo anche trattato a Natale, non faccio un petto di pollo a bassa temperatura, me ne compro 5. Quindi ne faccio 5, li cuocio tutti, ci vuole un'ora e mezza, quindi non è neanche una cottura così lunga, adesso ho un vuoto, 65 gradi, controllo, 64, 64-65 gradi, insomma è una temperatura che va benissimo per il pollo. Dopo la cottura stessa cosa, ne abbiamo cotti 5, li abbattiamo tutti acqua e ghiaccio, magari uno ce lo teniamo fuori da consumare, oppure per il giorno dopo, gli altri li mettiamo in freezer, perché comunque dopo che l'alimento è freddo, viene abbattuto ed è già stato cotto. Io il giorno che voglio mangiarmi il petto di pollo me lo scongelo la sera prima in frigorifero e il giorno dopo ce l'ho pronto da mettere asciugare e mettere in padella. Il petto di pollo è veramente pazzesco, perché appunto non viene stopposo, non viene asciutto, viene succoso e morbido. Quindi l'unica cosa che facciamo è la crosticina attorno, non ha neanche bisogno del forno perché è abbastanza basso. Quindi si fa i suoi 4-5 minuti in padella, 2-3 per lato, burro chiarificato come se piovesse. È una bomba.
Un'ascoltatrice ci chiede, scusate per la domanda banale, ma la temperatura dell'acqua la misuro con questi termometri con i quali si misura la temperatura degli alimenti?
No, non serve misurarla perché lo fa già il runner. Allora, il runner ha poca tecnologia, ha una cosa che ris un riscaldatore, un circolatore di acqua e un termometro. Quindi noi gli diciamo, devo cuocere il mio filetto di manzo a 53 gradi per 4 ore, 3 ore, scusa. Impostiamo 53 gradi, impostiamo 3 ore, il runner parte. Quando l'acqua è calda, che arriva a 53 gradi, bippa la prima volta, inserisco la mia busta. Quando sono passate 3 ore, bippa la seconda volta, lo tiro fuori ed è fatto.
Il runner lo si può trovare in commercio
Ovunque.
facilmente? Eh? Che tipo di investimento bisogna fare?
Allora, per casa vi direi che uno vale l'altro. È una marca affidabile a Nova, quindi potete guardare quelle, sono quelli che ne vendono anche di più. Non usateli per il ristorante, quindi se ci sono degli chef in ascolto che non si sono ancora avvicinati a cottura a bassa temperatura, affidatevi a dei marchi che servono la ristorazione, anche perché la differenza tra casa e ristorazione è essenzialmente la durata e l'affidabilità degli apparecchi. C'è gente purtroppo che in una cucina da ristorante utilizza apparecchi casalinghi, non solo nel caso dei runner, non è una scelta né diciamo. Non è molto intelligente perché comunque questi runner casalinghi prima o poi si rompono, ve lo dico, cioè da una marca all'altra hanno una durata. Chiaramente a casa non è che facciamo cuociamo chili di roba ogni giorno. Se uno è già appassionato a tal punto che ha intenzione di cuocere tutta l'estate a bassa temperatura, ma che si compri un apparecchio casalinghi, scusa, professionale, perché appunto sulla lunga durata prima o poi, insomma, qualche pezzettino lo perdono.
Tra l'altro, hai avuto persino tu qualche dubbio sulla temperatura, giustamente, non si può sapere
Sì,
tutto a
dai, a memoria,
memoria, no?
esatto.
Ecco, diamo un consiglio anche dove andare a controllare le temperature, un sito affidabile, visto
Allora,
che sappiamo si trova di
c'è
tutto.
un gruppo Facebook di Marco Pirotta che ormai sono arrivati a 120.000 persone, dove è un po' una lotteria, però c'è anche lui, insomma, c'è anche gente che ne capisce, quindi ci si può anche affidare, se vuoi, alla community. Io consiglio sempre i libri, ecco, cercatevi il libro di Marco Pirotta, ce n'è anche uno per casa, volendo, che è meno costoso rispetto al manualone che copre tutta la CBT, e lì andate sereni.
Si può partire da soli leggendo un po' i libri, guardando internet, o
Certo.
è meglio seguire un corso? No.
No, io allora, se o la letteratura o i corsi, però informatevi, non chiedete a ChatGPT perché.
Si trova di tutto, ripetiamolo. Allora, un
Esatto.
ascoltatore ci chiede: ma è meglio il sistema runner oppure arrostire e cuocerlo nel forno con la sonda a bassa temperatura?
No, ma non è, non sono, sono due mondi diversi, nel senso che si può cuocere a bassa temperatura con la sonda e tutto, ma non è la, cioè, non si otterrà mai lo stesso risultato. Tanto per cominciare, il vantaggio della cottura, appunto, a parte che abbiamo parlato della cottura controllata, programmabile, riproducibilità, eccetera, 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 abbiamo anche la questione sottovuoto. L'alimento, restando sottovuoto, guadagniamo anche tutti questi benefici dalla concentrazione dei sapori e profumi che restano all'interno della busta, non se ne vanno da nessuna parte. Quindi, oltre al fatto che abbiamo una pressione sottovuoto che ci mantiene tutto lì saldo, ben vicino al nostro alimento, abbiamo anche quindi un mantenimento dell'umidità e di tutto quello che ne consegue. Abbiamo una diminuzione del calo peso. Perché quando noi cuociamo un alimento in forno, in padella, abbiamo sempre un'evaporazione, cosa che non succede a quelle temperature in una busta sottovuoto, non evapora niente, cioè sta tutto lì. La rosolatura è più efficace quando andiamo a rosolare un pezzo già cotto a bassa temperatura rispetto a un pezzo crudo. Non abbiamo perdita di sangue. Quello che vediamo anche dopo aver cotto. Qualcuno a casa starà già pensando, ma io taglio il pezzo a bassa temperatura, esce comunque un liquido rosso, non è sangue, sono i liquidi, e questo generalmente è quando abbiamo tagliato troppo presto oppure non abbiamo abbattuto. Quello che volevo dire prima, anche magari per approfondire un po' il perché bisogna abbattere, oltre alla parte di sicurezza alimentare, no? È anche quello che i vantaggi si vedono, non è una cottura da fare a corto termine, è una cottura da programmare, quindi se io devo fare un pezzo lo faccio sempre almeno il giorno prima. Durante la notte, quando noi andiamo a riabbattere, a rimettere il pezzo a 3 gradi, questi liquidi che sono stati rilasciati in cottura tornano a gelatificarsi all'interno della carne. Quindi abbiamo anche un calo peso minore dell'alimento e abbiamo appunto questa perdita di sangue o di liquidi che è ridotta.
Un'ascoltatrice chiede, io ho l'abitudine di fare il sugo e farlo cuocere molto molto lentamente, anche 5 ore. Mio marito dice che non ci vuole così tanto tempo perché lui ha sentito dire che non è salutare. Adesso non so se si riferisce a un normale sugo in pentola o se anche il sugo si fa.
Non ascoltare il marito, continua a farlo come lo fai. Fare pipitare il sugo da che mondo è mondo. No, chiaramente se io faccio un sugo di costine, allora ci sono delle cose, e anche questa era una roba di cui ho parlato con Marco, che è stata la spiegazione di metodi che arrivano dall'antichità, ma dalle nonne, no? Ci sono delle cose che le nonne facevano senza sapere perché. Tu chiedi a tua nonna perché cuoci il sugo, perché fai questa cosa qua, metti sotto sale e poi... Loro non sapevano perché, sapevano che quella cosa funzionava e si è sempre fatto così, ok? E se sono sopravvissute a tutte queste generazioni facendo queste cose, significa che qualcosa di scientifico, di giusto, c'era nei loro procedimenti. Quindi la lunga cottura, per esempio, perché un sugo è più buono quando viene fatto cuocere 2 ore a fiamma bassa piuttosto che 3 minuti al volo? Perché... Tanto per cominciare, se c'è dentro della carne, torniamo a quel discorso di prima, che le costine o non so, anche la luganica, insomma quella carne che mettiamo dentro, che generalmente non è primo taglio, non ci mettiamo mica il filetto, ci mettiamo insomma pezzi un po' più tenaci, rilasciano tutta la parte di connettivo, il grasso si scioglie, la cottura a bassa temperatura anche dei sughi tratta un po' meglio gli alimenti, quindi non li andiamo a violentare, quindi manteniamo i sapori più intatti, specialmente se ci mettiamo il coperchio, quindi non continua a evaporare tutto finché non resta più niente, resta tutto lì sotto. Quindi insomma ci sono queste cose che venivano fatte senza ben sapere perché, oggi sappiamo perché funzionano, abbiamo una spiegazione scientifica a tutto e questa cosa valida un pochino quello che facevano le nonne, però alcune cose le abbiamo anche migliorate, cioè le nonne non cuocevano a bassa temperatura, cuocevano nella pentola, questi arrosti che andavano in eterno, però con la fiammella bassa.
Certo, però non c'era runner, quindi c'era l'evoluzione, certo. Normale. Carlo dice, ma come la mettiamo con il risparmio energetico, con questo metodo di cottura a lungo termine, che peraltro utilizzo, dice.
Beh, non consumano tanto questi macchine, cioè, perché non è che perché va 24 ore che se faccio andare il forno 2 ore consumo molta più energia.
Ci arrivano anche fotografie di lavorazioni, di carni sotto vuoto.
Vedi quanto è democratizzata.
Esatto, ci mandano anche foto di runner. Un'altra persona appunto che ci chiede, ma però c'è grande consumo di elettricità, e appena no. Detto di no. Si può regolare comunque la temperatura, perché si potrebbe evitare di comprare altri apparecchi?
Allora, spesso servono comunque gli apparecchi tradizionali, forno, padella e anche un bel barbecue, se parliamo di carne, perché comunque allora ci sono degli alimenti che possiamo finire completamente sotto vuoto e servire così. Altre che chiedono comunque, appunto, come abbiamo detto prima, la parte di reazione di Maillard, dove andiamo a caramellare bene la crosta della carne, insomma.
Allora, non so fin da chi l'ha scritto, c'è un messaggio bizzarro, perché appunto è strano.
C'ho paura.
No, dice, io ho sentito, sì? È gente che qui in Svizzera fa questo lavoro di cottura nella lavastoviglie.
Urca.
Naturalmente senza polvere, mette le buste sotto vuoto nella lavastoviglie. Hai già sentito questa
sì,
cosa?
Sai che non ero sicuro se dirti, ecco, magari parliamo anche a quelli che cuociono in lavastoviglie. E vedi, è uscita quella domanda.
Ecco, il messaggio bizzarro era riferito
no, non è bizzarro
al fatto
perché
che la gente
l'ho visto anch'io.
Questo.
C'è gente, è bizzarro che si ecco, secondo me in questi casi c'è poca comprensione allora, non può succedere. Non lo so se può succedere qualcosa di grave, perché non so a quanta temperatura lava la lavastoviglie, nel senso, cosa andrà, almeno 60-80 gradi, quanto
dipende
laverà?
Dai programmi, di solito c'è scritto.
Però, cioè, allora, partiamo dal presupposto che perché si cuoce in una vasca, nell'acqua che circonda completamente l'alimento? Perché la temperatura viene convogliata in modo molto più efficace rispetto all'aria. Quindi se io metto un alimento in forno ho dell'aria, se lo metto in un forno a vapore ho del vapore acqueo, un pochino meglio, però non è ancora così efficace come l'acqua. Se io, che ne so, vedo che devo cuocere un pezzo 3 ore a 53 gradi e dico, ah che bello, la mia lavatrice lava a 55 gradi, ci sono solo 2 gradi di differenza, metto sul programma Eco che dura 3 ore e ho la mia cottura, i miei parametri. Allora, tanto per cominciare, faccio andare una macchina che sicuramente usa molta più energia e molta più acqua di un runner. Quindi poi sta a vedere cosa veramente risparmi in termini di antispreco e quant'altro. Se la lavi pure coi piatti e col sapone, o lavi male i piatti, o cuoci male l'alimento, o probabilmente fai entrambe le cose. L'acqua non circonda l'alimento, gliela spara contro, quindi la vera temperatura della lavastoviglie non la sa nessuno. Cioè, o ci metti dentro, ti compri pure una sonda wireless per vedere a quant'è, ma sicuramente non è una temperatura costante. Quindi io direi a casa non fatelo. A chi ve lo fa fare?
Allora, un ascoltatore che ci manda tra l'altro anche la foto della lavorazione del suo pulled pork che dice 24 ore per ottenerlo, dice: io metterei l'accento sulla macchina del sottovuoto, della qualità e del mettere sottovuoto i liquidi.
Allora sì, quindi questa persona probabilmente usa una macchina campana, perché i limiti della macchina estrazione, oltre che fa un vuoto un po' meno efficace o non un vero vuoto, è che non puoi mettere sottovuoto i liquidi, cosa che viene molto utile sia con alimenti magari più bagnati, come il polpo, come le verdure, come insomma anche una carne magari non completamente asciugata. Il fatto di poter mettere sottovuoto i liquidi comunque è un vantaggio non indifferente. Però ecco, la macchina campana occupa molto spazio, è pesante e non è neanche proprio a buon mercato. Se uno fa tanta cottura a bassa temperatura e ha lo spazio, assolutamente consigliata. Eppure un abbattitore, già che avete posto.
Beh, diciamo che faccio un esempio in chiusura semplice di dove una persona che non si è mai approcciata a questo tipo di cottura potrebbe fare il suo primo esperimento. Con quale alimento?
Allora,
cosa facciamo?
Se andate sul mio sito trovate questi 3 esempi che vi faccio. Allora, uno, torniamo sull'uovo. Vi serve giusto il runner. E proprio se volete provare prima ancora di comprare il runner e avete un forno a vapore, metteteci il forno a vapore, però magari dopo usate il runner, ecco. Col forno a vapore 65 gradi un'ora, con il runner 63 gradi per un'ora. Sul sito trovate una ricettina con l'uovo CBT, l'insalata liquida e l'aria di pane. Tutto spiegato, sono cose un po' più avanzate, però ecco, se volete provare l'uovo CBT potete farlo anche solo così. Se poi siamo nel periodo, una bella grattatina di tartufo e avete un piattone. L'altra cosa, che è solo un modo utilitario di usare il runner, è quella per farsi il burro chiarificato in casa. In quel caso usiamo semplicemente la busta sottovuoto in modo funzionale, perché ci permette di chiudere il burro in un contenitore. Mettiamo in una vasca alla temperatura è abbastanza uguale, 50 gradi, fino a quando il burro non si è separato. Quindi abbiamo la parte del siero che resta sul fondo e la parte grassa, quindi il burro chiarificato, che resta alta. Si fa un taglietto sulla busta, si butta fuori tutto il siero, quello che resta, tutta la parte gialla, la si mette in un barattolino magari sterilizzato e poi abbiamo il burro chiarificato. Questo non abbiamo cotto niente, serve solo a scioglierlo. E il terzo esempio, anche questo lo trovate sul blog, l'osso buco. alla milanese, con risotto alla milanese. Quindi fate un osso buco cotto a bassa temperatura, vi rimando perché è un po' complicato da seguire, ma a livello di lavorare a bassa temperatura, cioè si prende un alimento, si mette in busta e si rispettano i tempi delle temperature. Poi dopo, i veri vantaggi si vedono sui tagli poveri, quindi questi tagli come l'osso buco, come abbiamo detto prima il cappello del prete, il biancostato, le costine, tutti questi tagli che costano poco e hanno parecchio grasso, parecchio connettivo, abbiamo un risultato, richiede un pochino più di pazienza perché le cotture si allungano, ma il risultato è...
Per fortuna abbiamo già mangiato, perché insomma parlare di cucina a stomaco vuoto sarebbe terribile. Ti ringraziano tanti dei nostri ascoltatori, ci hanno chiesto ancora, puoi ripetere il nome? Allora, il nostro ospite oggi era Andrea Rapanaro. Trovate tante ricette, tanti consigli sul suo sito www.cucina.li, stesso nome, cucinali, anche su Instagram, sui social in generale. Che dire, grazie mille.
Grazie a voi.
L'argomento mi sembra piaciuto. C'è ancora tantissimo da dire, quindi torneremo sull'argomento.
Ah, certo.
Buon weekend.